Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, niente, oggi riprendiamo la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco sta arrivando in questo momento, perfetto. Allora, cosa diciamo? Innanzitutto devo dare un paio di foglietti a Francesco, perché Francesco ieri sera alle ore All Times Pacific Standard, cioè
ciao a tutti.
Pratica, ciao Francesco. In pratica ieri sera su che ora? Sulle 10, 10 e mezza, 11, ha fatto il lancio su tutti i gruppi del file che abbiamo costruito, della pagina web sul rito che abbiamo tenuto a Jesolo.
Cosa è sostituito d'estate?
Cosa è successo? Niente, che dopo un'ora che Francesco aveva fatto il lancio sono arrivate una serie di persone ad aprire la pagina, per un totale a oggi alle ore 14 di oltre 100 persone. Tanto per fare un risultato. La pagina con tutte le fotografie del solstizio d'estate che è stata messa in internet per il momento, dunque è stata messa il giorno 6 luglio alle ore la sera, circa sulle 16:30, è stata visitata da 220 persone.
Non male come risultato.
Cioè 220 persone sono andate ad aprire dal 6 luglio alle 4 del pomeriggio circa, fino ad oggi alle 2 sono state visitate da 220 persone. 220 persone sono andate a leggersi il rito, sono andate a leggere le voci, sono andate a vedere le nostre facce e come noi facciamo i riti pagani, come li svolgiamo, come è stato, insomma. Penso che sia stato un'ottima cosa, no?
Sì, anche perché appunto fornisce un incoraggiamento, non tanto perché noi siamo i più bravi, siamo i più capaci, ma soprattutto per quelle persone che purtroppo hanno ancora timore di tirare fuori la testa dal guscio, che pensano che le condizioni non lo permettono, di cominciare ad agire, cioè non di agire come noi proponiamo o chiediamo, ma di dimostrare, di tirare fuori, di esporre quello che è la loro realtà. Logicamente appunto ci sono vari paganesimi, varie ispirazioni, varie preferenze, vari correnti di pensiero. La definizione è molteplice e varia, però molte persone temono ancora dell'inquisizione cattolica. Per fortuna siamo in un periodo in cui l'inquisizione cattolica è congelata.
Per il momento.
Cioè non è che sia sparita, è congelata. Certo che se tutte le persone che hanno una visione del mondo che non appartiene a quella del monoteismo cominciano a, prima di tutto, praticarla, secondo, a esporla, terzo, a realizzarla, le modifiche che potremmo fare al contesto culturale, sociale, politico sono notevolissime. Soprattutto quello che è veramente preoccupante è queste forme di autocensura che in molti campi le persone hanno, cioè nel senso che reputano superiore, migliore o degno di rispetto, che poi dal punto di vista legale gli va riconosciuto, poi dal punto di vista del contenuto, vabbè, ci sarebbe da discutere, però vabbè, a chi piace così. Il monoteismo e considerano sempre secondarie le manifestazioni religiose del paganesimo. Invece noi diciamo che il paganesimo ha una sua dimensione, ha una sua capacità, ha una sua profondità, non ha nulla da temere, anzi ha decisamente
da guadagnarsi
se le persone cominciano a praticarlo. Noi non pretendiamo che i riti vengano fatti come noi diciamo, non pretendiamo che ci dicano ma siete i primi, voi avete aperto una strada, cioè non siamo certo qua per avere medaglie, premi Nobel, riconoscenze. Non è certo questo il nostro scopo, l'intenzione, il desiderio. È soltanto per dire alle persone, guardate che le vie di realizzazione non sono solo quelle del monoteismo, ma sono anche altre. E queste vie di realizzazione passano non tramite l'accettazione acritica e stupida di principi assurdi, ma tramite i gusti, le scelte, le dimensioni esistenziali del singolo. E queste persone appunto che molte volte si proclamano coraggiose, questo coraggio non ce l'hanno ancora. E il nostro è un invito a queste persone a dire, cioè si può fare, fatelo, noi siamo ben contenti di avere persone che assimili a noi percorrono questa strada, ci sono vicine.
Comunque la pagina ha avuto un notevole successo, anche un po' per le sue caratteristiche, sai, 22 fotografie non sono poche, tutto sommato. È stato un lavoro notevole, insomma, anche perché era la prima volta che facevamo una pagina del genere e caricarle tutte una a una, fare i link, è stato un lavoro notevole indubbiamente. però secondo me era un lavoro che andava fatto, cioè questa, se noi guardiamo un po' i giornali, no? Fino a qualche anno fa, adesso un po' i satanisti sono spariti, no? C'erano quattro fotografie in croce che erano quelle di Marco Di Mitte che si è prestato per le sue sceneggiate, e tutti i giornali ogni volta che hanno fatto qualcosa pigliano quelle solite fotografie e le sbattono in tutte le salse, no? Ed era ora in realtà di dargli un po' un taglio a tutte queste cose, cioè fare un po' di pulizia, diciamo così. E penso che il fatto di non solo aver fatto il rito, ma anche di mettere le fotografie del piacere di aver fatto quel rito, cioè se voi guardate quelle fotografie c'è la gioia della vita all'interno, e come ho sottolineato anche nei testi di presentazione, in ogni atteggiamento, specialmente nelle persone, in quelle fotografie che sono riuscito a mettere, perché le persone le ho messe tutte, che attraversano il fuoco, no? Nei vari atteggiamenti, voi scorgete tutti quelli che sono gli atteggiamenti delle divinità olimpiche, cioè degli dei antichi, cioè, che è la relazione proprio che hanno le divinità stesse con il fuoco. E tutte le persone che vedete nella fotografia, in realtà, spavalde, sbruffone, paurose, timorose, gioiose, festose, cioè trovate tutte proprio quelle che sono le espressioni delle antiche divinità. Che è effettivamente una cosa nuova, cioè secondo me forse la cosa più bella di tutta la sequenza fotografica è proprio il passaggio delle persone all'interno del fuoco, cioè proprio esiste una manifestazione divina. Io non so se è il fuoco a mettere in luce questi atteggiamenti o non è il fuoco. Sta di fatto che essendo molto buia la fotografia, no? Cioè essendo notte praticamente, e il fuoco risalta alcune espressioni che magari normalmente ci sfuggono. E secondo me è effettivamente una cosa notevole.
Si parla appunto di fuoco primordiale, di fuoco come forma di vita, come alla base della vita, come energia, come trasformazione. Di conseguenza il fuoco rappresenta sempre anche una trasformazione delle figure, delle immagini, delle forme, e rappresenta sempre un elemento con cui noi dobbiamo convivere, perché se pensiamo che la nostra civiltà è ancora basata sul fuoco, e lo sarà sempre, o sulla capacità di trasformazione del fuoco. Certo che appunto se il fuoco viene recepito come un qualcosa, come un oggetto privo di una sua anima, di una sua dimensione, di una sua capacità, di un suo modo di essere, diventa anche qualcosa di pericoloso. In realtà se noi abbiamo la coscienza, la percezione o il potere o il desiderio di entrare in contatto con la sua dimensione divina, probabilmente anche la nostra tecnologia ne avrebbe un influsso positivo, insomma. Però il fuoco rappresenta sempre una trasformazione.
Comunque sta di fatto che altri gruppi pagani hanno effettivamente ammirato lo spirito del rito, e in effetti stanno anche loro tentando di far diventare questo rito trainante rispetto anche alla loro esistenza. Cioè, altre persone, ho saputo che a Roma e in altre parti hanno celebrato il solstizio d'estate, alcuni in forma privata, personale, altri in forma un po' più collettiva. Per cui è una cosa che si è fatta un po' in giro, un po' in sordina, e solo noi praticamente siamo venuti fuori, chiamiamo alla grande, fra virgolette, cioè nel nostro essere grande, insomma.
Sì, noi l'abbiamo appunto anche annunciato, nel senso che tenendo conto che già il luogo, col discorso del bosco sacro, del progetto dell'altare pagano, non è che ci sia fatto poco, è stato fatto moltissimo. Fatto che se poi avessimo annunciato anche l'autorità, e quello era il bosco sacro della Federazione Pagana, e subito dopo abbiamo annunciato che ci sarebbe stato il solstizio, tenendo conto che appunto abbiamo annunciato in maniera molto molto ampia, dà anche una dimostrazione della possibilità che esiste per delle persone che hanno la percezione grandiosa della loro dimensione spirituale e di quello che si può fare. Noi speriamo che appunto che questo sia anche una motivazione ulteriore, sia anche per quelle persone la possibilità di cominciare ad affrontare e pensare in maniera diversa come si può realizzare e vivere una forma religiosa pagana. Speriamo appunto che dalle reazioni che sono state anche in altri ambiti, quelli della Vicca, le indicazioni sono più che positive. Vedremo se questo fuoco brucerà le loro paure, in questo senso potremmo dirlo.
Sì, speriamo anche che alcuni gruppi pensano di essere concorrenziali, si mettono a farlo anche loro, sarebbe sempre un aiuto, indubbiamente.
Sì, no, ma infatti appunto noi diciamo sempre, più persone sono capaci di essere non soltanto degli imitatori di un pensiero, dei seguaci di un pensiero, ma fruitori o generatori o costruttori, le definizioni sono ampie, o viandanti, o gente che cammina e che nel proprio percorso, nel proprio cammino, osserva la realtà e fa delle cose su questa realtà, o interagisce con questa realtà, diventa sempre importante, proprio perché rimane una traccia, cioè nel senso che il viandante sì, è qualcuno che vede i luoghi, conosce i luoghi, ma soprattutto è capace di creare una simbiosi con i luoghi. E in questo momento noi abbiamo un luogo che è totalmente desolato, che è l'ambito religioso. E noi cerchiamo appunto di essere un luogo in cui è un deserto, in cui veramente è stato fatto il deserto, di cercare di piantare qualche piantina, e questa piantina crescerà. Se altri pianteranno piantine, avremo delle foreste, il deserto sparirà.
Sì, è il nostro tentativo. Comunque, sta di fatto che questa pagina ha avuto effettivamente un grosso successo, cioè nel senso che 220 visite in così poco tempo lanciate sui gruppi significa che i gruppi di discussione ci sono centinaia di persone attente,
sì.
Cioè nonostante siamo in pieno luglio con tutta la gente in ferie che può esserci, insomma dal 6 luglio a oggi pomeriggio alle 14 sono 220 persone, che vuol dire che quando lanci messaggi magari nessuno ti risponde, sì, perché non interessa risponderti, però il messaggio viene letto e la gente va a vedersi, che è effettivamente un indice, anche questa pagina, di attenzione che c'è in internet. Sì, d'accordo, non ci sono le persone fisiche, però le persone fisiche aprono le pagine e vanno a leggersi.
Sì, i miti non sono molto presenti con interventi, con dibattiti, ma sono gente che consegue con interesse, probabilmente questo gli serve per la loro formazione, per la loro, diciamo, anche di scrostamento delle incrostazioni che il monoteismo ha portato, cioè il fatto di percepire che esistono delle realtà che stanno lavorando e pianificando e organizzando una dimensione religiosa diversa da quella del monoteismo. Il fatto stesso che, essendo in luglio ed essendo proprio in un periodo anche così particolare, esiste la possibilità che centinaia di persone vadano a visitare la pagina, vedono la pagina. Questo è anche indice che rappresenta sicuramente un punto di passaggio, un punto fondamentale, rappresenta un guado, rappresenta una conquista, una meta raggiunta, e su questa meta si possono edificare, cioè non è che questo sia un traguardo, no, è un ennesimo punto di partenza.
Cioè c'è un progetto di insieme, di costruzione del paganesimo, che io, Francesco e altre persone stiamo portando avanti, che però noi non conosciamo, perché quello il bello della diretta è questo, no? Cioè noi in effetti stiamo portando avanti ormai da anni un progetto di costruzione del paganesimo che non conosciamo. Cioè è divertentissima la faccenda, perché in effetti è facile dire: io a tavolino programmo qualcosa e porto a termine, conquisto, faccio, ottengo dei risultati. No, noi abbiamo un progetto che stiamo portando avanti e i cui contorni non li conosciamo, per cui non possiamo neanche svelarvi dove arriviamo, per semplice fatto che noi non lo sappiamo. Sappiamo però che stiamo effettivamente costruendo un progetto, e se voi vedete di volta in volta quello che noi abbiamo fatto, no? Abbiamo portato avanti, e viene tutto a coincidere. Cioè, quando è stata fatta per esempio la partecipazione alla Fiera di Vicenza, che scopo aveva fare la partecipazione alla Fiera di Vicenza all'interno di questo insieme? E pure la partecipazione alla Fiera di Vicenza ha scatenato delle contraddizioni che ci hanno permesso per esempio di legittimare il Bosco Sacro. Cioè in effetti spesso facciamo delle cose che sono a gratis, no? Sì. Cioè che sembrano buttate là senza nessun effetto, in realtà gli effetti vengono pagati dopo un anno, due anni, tre anni, da quelli che noi abbiamo fatti. Che scopo aveva fare scontrarsi per esempio con Treviso, con Gentilini per quella sala? Non avevo scopo. Eppure anche quello scontro buttato là è una pietra miliare, perché in realtà è ancora gestibile, cioè quell'effetto, quell'avvenimento diventa importante proprio per la costruzione di quello che stiamo facendo. Cioè sembrano tutta una serie di cose messe là e sgangherate, no? Cioè che non abbiano un fine preciso, e in realtà noi non lo vediamo questo fine, ma abbiamo la necessità di fare queste cose. E in realtà, proprio perché noi facciamo quelle cose, stiamo mettendo insieme un progetto di insieme che effettivamente noi non lo sappiamo ancora.
Sì, ma infatti appunto il paganesimo non è mai un qualcosa di stabilito, di concreto, ma è qualcosa che i pagani fanno. Questo noi lo diciamo sempre, che il paganesimo non è fatto certo da una dottrina rivelata, non è fatto da un libro sacro, ma è fatto dai pagani. E anche la nostra attività non è legata a un principio metafisico assurdo, a una rivelazione, è sempre la nostra capacità di vedere le cose, di conoscerle e di organizzare le cose. Quello che appunto noi facciamo sono appunto anche delle prove, perché logicamente le prove vanno fatte, ma non tanto perché noi abbiamo un progetto, perché il nostro progetto è costituito anche da queste prove, cioè nel senso che è stato anche di viverle. E dopo ricordiamo che noi viviamo all'interno di una realtà monoteista in cui non è certo facile proporre un pensiero che sia la negazione del monoteismo, perché tutte le persone danno per acquisito, scontato, che i valori del monoteismo, quelli di violenza, di imposizione, i valori di dominio, siano così. E basta pensare ad esempio alla cosa incredibile che un papa parla ai giovani e dà come esempio la castità.
Sì, cioè, siamo ancora all'imbecillità, cioè al bisogno di un soggetto che sta per morire di costruire miseria e morte nel sistema sociale che sta lasciando, che è veramente una vergogna, cioè proprio effettivamente sputargli il muso, cioè, per costruire fobie sessuali all'interno del sistema sociale che lui sta lasciando, perché lui sta morendo nel modo più infame come è vissuto in realtà.
Sì, ma questo significa anche proporre una visione del mondo che non sa affrontare le cose, perché Non siamo certo noi a dire che la sessualità è una delle espressioni caratteristiche dell'uomo, come di tutte quante le specie, e di conseguenza è una cosa che appartiene alla natura, che appartiene al nostro modo di essere, appartiene alla nostra fisiologia, alla nostra cultura. Quanto della nostra cultura è basata appunto sul sesso, sull'erotismo?
Nella specie umana la sessualità ha una valenza particolare, non so se è dovuta a una questione di scelte o a qualcosa, ma ha una valenza estremamente importante, più ancora che non nelle altre specie animali. È una peculiarità, probabilmente alcune scimmie sono molto vicine a noi, può darsi che ci sia anche un meccanismo della vita che è fatto in questo modo, però il fatto stesso che noi abbiamo una sessualità estremamente marcata, cioè 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, tanto per essere chiari, è una cosa che noi dobbiamo viverla. Non vivere questa significa creare delle fobie, significa creare dei blocchi di energia, significa creare delle persone inadeguate, significa portare distruzione e morte all'interno del sistema sociale. Perché dopo quella che è la sessualità repressa, non lo sto dicendo io, lo diceva Freud ancora 100 anni fa, non sono cose che mi sto inventando per i cazzi miei. Bene, la sessualità repressa non fa altro che apportare alla distruzione rispetto ad altri. Chiaramente la distruzione chi è la vive? La vive la poca gente, cioè la gente piccola, cioè quella gente che il cristianesimo vorrebbe avere come bestiame da comprare e vendere. Chiaramente a Danieli non gliene frega niente della sessualità repressa, tanto lui fa quel cazzo che vuole, che gli frega. E la gente piccola invece, che si accorge che a un certo punto il loro corpo viene comprato e venduto, che è veramente una cosa infame questa.
Sì, ma a parte pensare alle cose, cioè ad esempio, addirittura, cioè, ma questo è un discorso moralistico che sta prendendo un piede, sempre derivato dalla follia del fondamentalismo cristiano, ebraico, musulmano e protestante. Si è arrivato qualcuno a proporre alla Comunità Economica Europea di vietare il nudo.
Cioè, ma stiamo effettivamente arrivando a...
E questo soltanto proprio per principi pluralistici, scandalistici, e di conseguenza questo significa anche che proprio la nostra cultura comincia ormai a essere separata da rispetto al monoteismo, cioè che noi dobbiamo comprendere che la nostra cultura si sta realizzando allontanando, dimenticando e soprattutto cancellando il monoteismo. E se noi vogliamo recuperare la nostra integralità, parlo di persone e di uomini, la nostra capacità è di dire che esiste una visione del mondo, una visione religiosa, culturale, spirituale, le definizioni sono sempre limitative di quello che si vorrebbe dire, diversa dal monoteismo. Soprattutto esiste una possibilità di realizzazione che non è preordinata, che non è pianificata, che non è conosciuta, ma soprattutto è fatta dalla capacità delle persone di percorrere nuove vie, di percorrere, di vivere la propria esistenza. E questo qua è fondamentale. Se noi non comprendiamo questo, avremo difficoltà nel comprendere il paganesimo. Il paganesimo non dice se una cosa esiste devi rinunciarci, se una cosa esiste la devi conoscere, la devi utilizzare. Ed è soltanto vivendo le cose che ti permette di comprendere le cose. E il richiamo che ha fatto appunto il Pulcinella di Roma, invitando i giovani alla castità, è un discorso assurdo e criminale, diseducativo, perché logicamente va sempre a negare la manifestazione dell'individuo. Non abbiamo trovato nessuno in questo senso che abbia trovato il messaggio della Pulcinella di Roma scandaloso dal punto di vista della formazione dell'individuo.
Nella trasmissione di questa sera prenderò due articoli a spunto per parlare di un elemento del crogiolo dello stregone che faremo molto più avanti nei dibattiti, ma mi sono capitati questi due articoli e non ho fatto la segna stampa in questa settimana perché ho avuto qualche piccolo problemino. E niente, i due articoli praticamente, uno dell'Espresso, l'altro credo che sia di venerdì della Repubblica. Uno parla di come sta montando il cristianesimo negli Stati Uniti e la fobia del cristianesimo, e l'altro, quello del venerdì della Repubblica, parla della paura della paura. Cioè, voglio farvi vedere come le due cose vanno di pari passo, cioè legarsi al Dio padrone, alla sottomissione, sì, distruggere se stesso, non è altro che il prodotto della costruzione della paura nelle persone, cioè dell'incapacità delle persone di costruire se stesse, e viceversa, cioè in pratica è un circolo vizioso che va a distruggere gli uomini. Questo nella trasmissione delle 19 lo farò. Francesco,
sì,
cosa c'hai di bello da dire?
Io voglio ricordare una piccola cosa, visto che siamo in un periodo estivo e perciò si può dedicare anche al cinema.
Ah, vi ricordo che noi siamo sempre in trasmissione luglio, agosto, settembre.
Ecco, per chi ha occasione, martedì 15 luglio alle ore 21.40 a Rossano Vento, al Parco Sebellin, ci sarà la proiezione del film Maddalene. Di conseguenza, appunto, chi ha voglia di vedere un film che chiamiamolo storico, in quanto rappresenta la violenza e l'imposizione che hanno appunto avuto i monoteisti, il cattolicesimo, sulla cultura e sugli individui, su quante vite sono state spezzate dal monoteismo e su quante vite sarebbero state spezzate se il mercato non avesse prodotto delle lavanderie industriali più economiche dei conventi, sarebbero ancora, ricordo che appunto, anche Maddalene è dedicato alla vita che molte ragazze, migliaia di ragazze irlandesi hanno fatto, una vita d'inferno, chiamiamola così, all'interno di strutture cattoliche in cui erano confinate non tanto per reati penali, ma solo perché erano particolarmente belle, perché forse erano disinibite agli occhi del parroco, forse perché affrontavano un po' con la Chiesa, hanno avuto la vita rovinata, sono state appunto messe in queste situazioni, in queste strutture regite da religiose, molte sono morte. Bene, allora io voglio ricordare appunto che martedì 15 luglio alle ore 21.40 a Rossano Vento, al Parco Sebellin, sarà la proiezione del film Maddalene. E questo vi dà anche l'occasione appunto di vedere un film che, a parte una fugacissima apparizione nei cinema, non ha avuto un forte richiamo perché dava fastidio.
Ha avuto comunque più fortuna, proprio perché sì, è passato dal Biennale di Venezia, sì, che non il film sui aborigeni africani, sì, per esempio,
australiani.
Ha avuto più fortuna di quello, insomma, e ha avuto anche più fortuna di quel film che non è mai uscito, sui lager cattolici del Canada. In Italia non è mai uscito, chiaramente. E niente, noi diciamo questo, state attenti, perché quello che noi stiamo facendo come pagani politeisti è all'interno di una trasformazione sociale del mondo che sta arrivando, e sta arrivando, in realtà è sempre in atto la trasformazione del mondo, però per quanto riguarda la nostra struttura emozionale, la nostra struttura economica, la nostra struttura di vita vera e propria, cioè quotidianità, c'è una trasformazione che è in atto, e se noi non siamo attrezzati a farvi fronte a questa trasformazione, ricordatevi che noi non siamo né Agnelli né Berlusconi e neanche qualche altro miliardario, siamo quei poveri disgraziati che alla fine pagheranno il prezzo più alto, e l'unica forza che noi possiamo avere per far fronte a quello che i monoteisti stanno preparando in questo momento è ciò che noi abbiamo dentro di noi, cioè la nostra intelligenza, la nostra capacità di guardare il mondo, di percepirlo, di sentirlo, di compenetrarlo, di muoverci, le nostre capacità strategiche sono la nostra vera ricchezza. Perché domani basta il crollo in borsa, basta che qualcuno si inventi di bombardare qualcun altro e le nostre situazioni finanziarie vanno tutte a scatafascio. Non abbiamo nessuna protezione rispetto a quelle, mettetelo in testa. L'unica forza che noi abbiamo è ciò che abbiamo dentro di noi, la nostra cultura, la nostra intelligenza, la nostra capacità di vedere il mondo, la nostra determinazione, il nostro coraggio. Se noi non alimentiamo questo, come direbbe qualcuno, non alimentiamo il tesoro che abbiamo dentro. E se non abbiamo il tesoro dentro, è difficile che abbiamo qualcosa da spendere dopo.
Sì, non sperate nei miracoli nei salvatori, perché né i miracoli né i salvatori sono possibili. I miracoli e i salvatori sono solo le promesse per cercare di ingannare le persone. Sono quelle proprio per fare dire alle persone: rinunciate a ogni vostra intelligenza, a ogni vostra capacità, a ogni vostra volontà, e confidatevi in maniera passiva a qualcosa. In realtà è sempre un tentativo di, chiamiamolo, di disarmare, di sottrarre energia all'uomo o di non fargliela utilizzare. Perciò ricordate sempre che tutte le possibilità le avete voi. Se queste possibilità non le andrete a realizzare, a concretizzare, a mettere in pratica o tentare di farlo, perché non è detto che debba riuscire, ma almeno tentateci, logicamente le speranze non ci sono. Ricordate sempre che appunto non potete pensare neanche un aiuto disinteressato da nessuna energia, da nessuna forza, neanche dalle idee, perché le idee sono sempre di fianco di chi combatte, di chi è capace di dimostrarsi forte, di chi ha un animo eroico e di chi soprattutto tenta, prova e rischia. Perché ricordiamo sempre un testo che molti conosceranno anche nel superficiale, che è l'Odissea, cioè Ulisse è sempre aiutato dalle divinità, ma il primo che ha coraggio, il primo che ha forza, il primo che si impegna è quello che rischia, quello che tenta. E logicamente nel suo tentare trova la benevolenza degli dèi, trova l'aiuto, il sostegno, ma soprattutto lui agisce perché la sua natura lo porta ad agire. E ricordatevi sempre che nessuno vi può dare la forza. La forza l'avete voi. Se voi siete capaci di manifestare una forza, sicuramente troverete anche l'aiuto degli dèi. Però se voi rimanete in attesa messianica del Salvatore, rimarrete sempre in un'attesa che sarà delusa e che sarà la vostra cancellazione, sarà il vostro annientamento, sarà il vostro fallimento. Questa è una scelta da fare, è la scelta che si deve fare anche dal punto di vista religioso, tra il monoteismo e il paganesimo e il politeismo. Sono due visioni del mondo che non sono conciliabili, che non hanno nulla in comune, che non hanno nulla che possono condividere, su cui si possono solo scontrare. E di conseguenza appunto quello che è fondamentale è che voi vi rendiate conto che noi viviamo in una civiltà in cui il nostro futuro sarà misurabile dalla capacità che avremo di liberarsi dal monoteismo, perché se voi osservate il monoteismo non fa danni solo nei paesi lontani e non fa solo danni nei paesi islamici, fa danno quotidiano anche nelle nostre società, nelle nostre culture, solo che nessuno protesta di fronte alle imposizioni, perché pensate cosa abbiamo detto prima, cosa rappresenta dal punto di vista culturale e storico il fatto che il Pulcinella di Roma inviti i giovani alla castità. Nessuno è andato a contestare, nessuno è andato a ridere, nessuno è andato a prenderlo in giro, tutti hanno considerato normale, dignitoso un simile discorso. In realtà questo discorso è un discorso che creerà malati, che creerà disagio, che creerà genitori...
Creerà morti, Francesco. Se qualcuno sparerà qualcun altro e diranno, ecco, chissà.
Soprattutto i genitori che non hanno coscienza dei propri figli andranno a fare dei problemi ai figli invece che di educarli a reprimerli. Certo che la repressione fa parte della visione culturale a cui i cattolici e i cristiani amano in Occidente. Benissimo, ma pensate che questa è un'imposizione, e ricordatevi che quello che vi viene chiesto dal monoteismo, quello ad esempio di non essere genitori, di non essere educativi, è la realizzazione sempre del messaggio criminale di Gesù Cristo. Perché ricordiamoci questo. Un Cristo che non è mai esistito, perché io non ho avuto il tempo di leggere per commentarlo un articolo del Messori in cui sembra che abbiano trovato la data storica addirittura della nascita di Gesù.
Un altro.
Sì, cioè, gli è andata a buca quella, sai, del sarcofago, e adesso ci ripete. Il Messori dice che uno studioso andrò a leggermi l'articolo.
Sì, io l'ho sicuramente trovato quello e st'altro sicuramente.
La conferma storica. Sì. Solo che poi se con il massimo si può costruire qualsiasi cosa. E soprattutto le persone devono imprendersi l'abitudine che di fronte alle argomentazioni del monoteismo, che sono solo ridicole, sono solo barzellette, non devono dargli nessuna credibilità, perché ricordatevi sempre che in fondo chi fa teologia cristiana è un giocoliere. È un giocoliere che però non diverte, perché questo giocoliere lavora, gioca, si muove per incatenare le persone. Se poi uno è masochista e vuole farsi incatenare nella propria esistenza, nella propria vita, può pure sceglierlo. Il problema è che i monoteisti che lavorano in questo senso, che fanno i teologi con le loro catene, vogliono imporlo alla società, vogliono imporre anche a chi non gli frega niente del monoteismo, perché ricordate sempre che alla base di tutte queste argomentazioni, di tutte queste follie teologiche, c'è sempre la volontà della salvezza, ma di salvare anche gli altri che non vogliono essere salvati. E gli altri devono essere salvati per i monoteisti anche contro la loro volontà. Sì. E allora, se noi abbiamo in Italia, noi un paese islamico, in Italia qualcuno che è ancora convinto, e tutti i monoteisti cattolici sono ancora convinti, che gli altri vadano salvati anche contro la loro volontà, anche se non vogliono essere salvati, quali sono le conseguenze naturali di un simile discorso?
Sì, per un attimo. Io ho messo l'annuncio del rito, no? Cioè del servizio fotografico, diciamo sul rito del solstizio d'estate, su un gruppo, non so per chi. E a un certo punto mi ha risposto uno dicendo: convertiti perché Dio ti ama. Io ho detto: vedi andare a cagare. Io ho detto: tu e il tuo Dio, quel pazzo di Nazareth e tutta la tua risma. Dopodiché mi ha scritto in privato dicendomi: io pregherò per te. E io ho detto: vedi andare a fanculo tu, il tuo Dio e il pazzo di Nazareth. E dopo però ho riaperto un'altra volta questo gruppo e c'era qualcuno che aveva scritto sotto: si fa Dio è arrivato e si chiama là. Cioè praticamente esistono questi personaggi in rete che devono per forza offendere le persone e i loro sentimenti religiosi, ed è veramente una vergogna questo.
Sì, ma proprio la pretesa che tu debba riconoscere la loro superiorità, soprattutto la loro pretesa di essere salvati. Noi non vogliamo salvare i monoteisti, cioè nel senso che i monoteisti si vogliono guerreggiare fra loro, vogliono annientare le loro esistenze, vogliono, ci dispiace di più, s'annientano l'esistenza dei loro figli, perché i loro figli non meriterebbero simili genitori. Però logicamente noi non staremo qui a intervenire, cioè nel senso che
sono un monoteista al massimo dovrebbe andare da Wojtyla e dirgli: tu non devi stuprare bambini, punto e basta. Cioè,
non sarebbe più monoteista.
Non sarebbe, questo lo so io.
Non sarebbe più monoteista.
Non sarebbe neanche più criminale se è per questo, Francesco.
Sì, ma il cristianesimo, la predicazione, quando uno ha, vedi, uno può anche non dirsi, non si può anche dire non dirsi cattolico, quando si dice cristiano, quando non si dice che in fondo il pensiero di Gesù Cristo è buono, questa è una persona profondamente malata e tarata, è una persona che veramente è nelle condizioni pietose dal punto di vista esistenziali e psichiche.
E dopo truffano le persone col padre Pio, la macellaia dell'India, quella porca della Teresa di Calcutta, che è veramente vergognoso.
Sì, e dico, le persone appunto quando fanno questo e salvano il messaggio criminale di Gesù Cristo, sono persone che dal punto di vista proprio pure interiore, esistenziale, realizzativo, sono persone che sono messe male. Benissimo, esistono persone malate, il problema è sempre questo, che queste persone malate vogliono anche annientare la società che li attorno, cioè nel senso che sono si lamenta molto dei kamikaze, dei kamikaze islamici, ma rendetevi conto che i cristiani cattolici che sono qui, che con la teoria della salvezza, che devono pregare per voi, che voi dovete riconoscere la scuola di Gesù Cristo, in realtà sono dei kamikaze che distruggono la nostra cultura, che distruggono la nostra vita. E lo fanno non soltanto nella distruzione dell'annientamento momentaneo, ma ricordatevi che noi stiamo ancora vivendo con la mentalità, con lo spirito dell'Inquisizione, soltanto dei fattori fortuiti,
sociali,
benevoli, hanno permesso alla cultura italiana di congelare, perché ricordate che la volontà di accendere i roghi, la volontà di annientare le persone, la volontà di imporre, cioè esiste, non pensate che ci siano cose del passato, perché i monoteisti giocano sempre sul discorso di dire è cosa del passato, no, in realtà la loro volontà criminale, la loro volontà di imposizione è sempre presente, è soltanto congelata, è confinata. Sono stati messi dei steccati, gli hanno messo le camicie di forza, ma se la camicia da forza non resiste, ricordatevi che loro torneranno ad agire.
Francesco, ci facciamo un inorfico?
Sì.
Ormai siamo arrivati verso la fine di parlare degli dei, degli inorfici, però ormai ci sta per finire. C'è sempre qualcosa che inizia e qualcosa di magico che finisce. Niente, se ti va bene, io parlerei di tre divinità.
D'accordo.
Insieme, perché sono i venti, Borea, Zefiro e Noto, ed è difficile un po' dividere queste tre divinità una dall'altra. Anche perché se qualcuno ha praticato il sognare come gliel'ho spiegato, sicuramente avrà trovato il vento nei suoi sogni. E il vento ha un significato preciso per i sognatori, ma questo ne parleremo durante i dibattiti. I neorfici, profumo di Borea, profumo di Zefiro e profumo di Noto, incenso. C'è una fotografia bellissima sul servizio fotografico in cui vediamo Francesco che prepara l'incenso durante il rito, preso in primo piano.
ho visto la pagina, ho visto la pagina, sì.
Beh dai, ma ci sono anch'io.
Sì, sì.
Abbiamo sfocato solo alcuni visi di alcune persone in modo che non si... Cioè noi li conosciamo perché li abbiamo visti, ma li abbiamo un po' sfocati, insomma abbiamo lasciato solo...
Sì, ma noi, io e Claudio non abbiamo problemi nel comparire, insomma.
Sì, appunto. Bene, le traduzioni sono sempre a cura di Gabriella Ricciardelli e il libro che uso è edito da Lorenzo Valla, in Orfici. Borea, scuotendo con soffi invernali la caligine spessa del cosmo, Borea glaciale, vieni dalla Tracia nevosa e sciogli l'immobilità tutta nuvole della caligia dalle umide vie, alimentando con molli fluidità l'acqua generata dalla pioggia, facendo tutto sereno, rendendo l'aspetto fiorente l'etere, con raggi di sole splendono sulla terra. Zefiro. Aure di Zefiro, nate dal mare, vaganti per l'aria, del soffio soave sussurranti che possedete il riposo dalla fatica. Primaverili, state nei prati bramate dai porti, che alle navi trovate un comodo cammino, aria leggeri. Venite propizie, soffiando irreperibili, aerei invisibili, dalle ali leggere e riformi. Noto, palpito rapido, che vai umido attraverso l'aria scosso qua e là da ali veloci. Vieni con le nubi australi, patriarca della pioggia, perché questo, dato da Zeus, è tuo privilegio vagante per l'aria. Mandare dall'aria sulla terra nubi generatrici di pioggia. Ecco perché ti supplichiamo, beato, di mandare contento delle offerte piogge nutrici di frutti sulla madre terra. Perché tre inorfici assieme? Perché io i tre venti non sono in grado di distinguerli. Sono i venti della vita che soffiano sull'essere figlio di Era e che lo conducono nelle sue trasformazioni. Io non sono un orfico, sono un pagano politeista moderno che riconosce sì le forze della vita come manifestazione degli dei, ma non conosce come la cultura degli orfici divideva quelle manifestazioni degli dei. Ancora una volta siamo alle forze che favoriscono la nascita dell'essere feto, la nascita dell'essere fisico e la nascita dell'essere luminoso. Il vento che scuote è messaggero manifestazione dell'evento, così gli stregoni cercano il vento, così gli stregoni si nascondono dal vento. Ogni nascita è una folata di energia che si dispiega nel presente attraverso la sua volontà. Di questo erano consapevoli gli estensori degli antichi miti, prima che gli inni fossero composti. Il vento non è solo aria che si muove, è la manifestazione di Zeus e della sua energia. Esporsi al vento permette di manipolare la propria energia, tenderla, permette all'energia di Zeus di penetrare la nostra rivitalizzandola. Chi scrisse gli ignorfici si sta rendendo conto di essere arrivato alla fine del proprio cammino. È solo in questo momento che si riconosce il vento della vita, il vento che ci spinse ad esistere, il vento che ci gettò nelle sfide dell'esistenza attraverso ventate di tensioni e ventate di trasformazioni emozionali. È il vento della vita che affronta gli stregoni nel loro volo negli infiniti mondi della percezione. è il vento della vita che soffierà affinché il loro corpo luminoso si stacchi da morte del corpo fisico. Il vento non è solo un muoversi di una massa d'aria, il vento è energia, è vita, è consapevolezza che si manifesta. Il vento è rabbia, determinazione, passione, piacere, nei quali gli stregoni si immergono per alimentare le loro rabbie, le loro determinazioni, le loro passioni, i loro piaceri e riprodurre quelle tensioni nel sistema sociale in cui vivono. Fermati vento, non è solo l'arte dell'imbonitore da piazza o dello scatolettista di Venezia, ma è l'ordine alla vita di fermarsi. Il padrone, il pazzo di Nazareth, che impone alla vita la rinuncia alle proprie passioni e alle proprie determinazioni, nei confronti delle quali manifesta la sua paura e il suo terrore. Ora che la vita fisica dello stregone volge al termine, egli si accorge che non ci fu libertà nelle sue scelte. La scelta era fra annientare la sua esistenza accettando la sottomissione o vivere l'opportunità che aveva avuto con determinazione e passione. Lo stregone ha scelto la passione, ha scelto l'intento. Nel scegliere la passione, il vento della vita lo ha trasformato. A volte le folate alimentavano il suo piacere, a volte altre folate alimentavano la sua determinazione e la sua rabbia. Lo stregone viveva tutto perché sapeva che tutto arrivava perché lui lo aveva evocato attraverso il suo vivere per sfida. Per questo motivo, quando uno stregone è stanco, chiama il vento. Quando è felice, chiama il vento. Quando la sua rabbia come un fiume di sangue scorre come un fiume di sangue nelle vene, chiama il vento. Così possiamo recitare con Frederick Hölderlin, e senza diventare idioti come lui, Sallustio, ricordando il nostro passato. Quando ero fanciullo, spesso un dio mi scampava dagli sgridi degli uomini. Giocavo, sicuro e buono, con i fiori del bosco e le aure del cielo. Giocavano con me. E come tu, il cuore delle piante consoli, quando esse d'incontro le tenebre braccia ti tendono, così hai il mio cuore consolato, Padre Elio, e come Endimione io ero il tuo vago, Sacra Luna. O tutti voi fidi, amorevoli dei, se poteste sapere quanto vi ha la mia anima amato. Certo, allora io non vi invocavo ancora con nomi, e nemmeno voi mi chiamavate mai a nome, come uomini si chiamano, quasi si conoscessero. Pure conosciuto vi ho meglio che mai abbia conosciuto gli uomini, compresi il silenzio dell'etere, e le parole degli uomini non le ho comprese mai. M'educò il concerto del bosco pieno di mormorì, e ad amare appresi in mezzo ai fiori. In braccio agli dèi sono cresciuto. Ora lo stregone sta giungendo alla fine del suo percorso e rivisita. Rivisita il senso e le sfide della sua vita. Ora lo stregone scorge la folla di dèi che gli sono camminati a fianco. Ora lo stregone rivede il mito e la sua realtà. Lo stregone sta per concludere il suo cammino e sta per tornare fra le braccia degli dèi. Non più il piccolo figlio di Era, che guarda il mondo in cui è germinato con stupore, ma il Dio che si è forgiato nelle sfide della sua esistenza. E il vento per lui ora soffia più forte. La poesia di Sallustio è presa dal libro La magia di Gabriele La Porta. Tutto qua, Francesco. Solo questo.
Beh, sai, il vento è sempre una delle voci che ci sono. Il vento, non crediamo nel vento, ma ascoltiamo quello che porta.
Esatto.
Il vento porta sempre messaggi, odori, profumi. Il vento è una percezione fisica. È un qualcosa che non può essere imbrigliato, un qualcosa che trasporta, qualcosa che dice, qualcosa che sussurra.
Qualcosa in cui siamo nati, divenuti, trasformati.
Ha un aspetto sciamanico e soprattutto ha la capacità di non essere statico, cioè di essere in movimento come la vita, di essere fluttuante, di essere accarezzevole, violento, forte.
Di non essere sottomesso.
Esatto. Di non essere imbrigliato. E soprattutto la possibilità di tutti gli uomini di ascoltarlo, di seguirlo, e di ognuno di percepire una sua forma, una sua manifestazione. Il vento non ha bisogno che si creda in lui. Il vento si manifesta, il vento è, il vento porta. E gli individui possono ascoltarlo, possono seguirlo. D'altronde, il vento ci può essere amico, ci può essere nemico. Il problema è sempre come noi creiamo un ambiente in cui questo vento si manifesti. Può essere il vento del deserto che muove soltanto sabbia e non produce niente, o può essere il vento che ci porta le nuvole, che ci porta il canto, il flauto di Pan dalle montagne. E Claudio citava Hölderlin. Hölderlin è una dimostrazione di questo, cioè di una persona che tramite la sua cultura scopre che le sue sensazioni, il suo osservare il mondo, il suo toccare il mondo, il suo vivere il mondo, in realtà è qualcosa di divino. Lui racconta sempre le sue esperienze giovanili, dice: in bacio agli dei sono cresciuto, osservavo le piante, i giardini, i fiori, sentivo gli odori e non sapevo ancora che avevano un nome, non sapevo ancora che erano un dio. Logicamente per Hölderlin la cosa è stata difficile, perché è vissuto in un ambiente culturale non certo facile, non certo agevole, non certo con dei sostegni. Però nonostante che fosse vissuto all'interno di una realtà culturale particolare, richiamandosi alle sue esperienze semplici, ha scoperto che dietro c'era un qualcosa, si riconnetteva al divino. E di conseguenza Hölderlin è alla base, certo è problematico, ha avuto degli alti e bassi, però è stato un qualcuno che ha aperto un varchi, che ha sfondato delle resistenze, è un qualcuno che ha scoperto che rispetto all'esistenza in cui viveva esisteva un mondo che è stato tutto nascosto.
Noi nella storia abbiamo tanti eroi, no? Cioè abbiamo degli eroi che aprono spazi e brecce, però non sono Superman, cioè sì, esatto, non sono al di fuori della loro vita, per cui subiscono tutte le tensioni di quello che è il loro sistema sociale. Un Nietzsche indubbiamente ha fatto delle grandissime cose, ma è stato divorato dal sistema culturale nel quale è vissuto.
Sì, ma è un lavoro titanico, esatto. Cioè, vuoi metterti dalla parte di chi si pensa profeta di Dio, in cui all'improvviso ha un messaggio stupido, elementare, basilare, con quattro informazioni, e su questo continua a stare alla catena. E soprattutto non pensa a se stesso, ma pensa ad annientare gli altri, a portare questa novella agli altri. In realtà i profeti hanno sempre messaggi molto poveri, però pensare alle stesse di Hölderlin, di Nietzsche, che tutta la vita, cioè non è che hanno...
Schilling, di Kant, hanno tutti pagato un prezzo
che
personale.
Che tutta la vita, non è stato un giorno, un momento, un secondo, in cui loro non abbiano fatto qualcosa, in cui non abbiano capito, non abbiano formulato, non abbiano elaborato, non abbiano espresso. Non si sono mai fermati, non hanno mai detto io sono arrivato alla verità o al punto fermo, hanno continuato ad aggiungere, ma l'hanno costruito non da intellettuali, ma sulla loro esistenza, cioè hanno fatto della loro esistenza la ricerca, e di conseguenza vuoi mettere uno sforzo titanico del genere, fatto tutta la sua esistenza, soprattutto con un contesto non certo facile.
E da soli contro tutti, spesso.
Sì, ma in un contesto, esatto, non facile. Cioè, nel senso che non è che sono vissuti all'interno dell'Accademia di Atene o dentro qualche tempio in cui potevano avere un sostegno. Il sostegno non c'era.
No, botte d'orbi tutti i giorni, botte sui denti.
Cioè, sono venuti fuori anche da realtà non certo agevoli, non certo che le hanno aiutate. E però a pensare appunto quanto hanno dovuto combattere, e logicamente questi sono sforzi titanici, e i titani non è che l'energia... Il segreto vita, cioè, soltanto chi rinuncia a qualsiasi desiderio, in cui solo chi si pensa profeta di Dio, ha la possibilità di cancellare tutte le emozioni, perché ricordiamo sempre che alla fine sia Nietzsche, sia Hölderlin, tutti gli altri avevano delle emozioni, avevano una propria vita, avevano una propria sensibilità, non raccontavano quello che un Dio gli aveva detto, ma raccontavano quello che avevano vissuto,
quello che avevano sperimentato.
E ci vuole anche del coraggio alle persone di manifestare il loro pensiero, cioè nel senso, quante persone sono timorose, quante persone se ne stanno in silenzio, quante persone si vergognano di quello che sono.
Sì, quante persone speriamo di aver stimolato anche facendo il rito di Jesus, mettendo,
esatto,
il sito, capito?
Sì, perché... cioè, e questo qua, rendi conto, per noi fare riti o fare delle cose pubbliche è una cosa tranquilla, cioè nel senso che non rappresenta nessun problema, però a pensare quante persone vedono nel fare un rito una cosa sconvolgente per la loro dimensione.
Infatti.
Cioè, per noi sono cose che sono state, però noi siamo arrivati alla nostra età e non è che abbiamo cominciato ieri.
No, ormai abbiamo accumulato un po' di anni. Sì.
Cioè, e di battaglie ne abbiamo fatte. Di conseguenza però abbiamo avuto anche la fortuna di trovare un ambiente, delle circostanze o degli elementi o qualcosa che ci ha aiutato.
Esatto.
ma renditi conto che delle persone si trovano in condizioni più disagevoli e soprattutto hanno una cultura che non li educa a manifestarsi, sì. A non avere, cioè una cultura che gli toglie il coraggio,
esatto.
Perché è orgoglio e presunzione, sì. Cioè se noi facciamo l'elenco dei peccati, sì. Veniali, capitali, degli altri peccati, delle cavolate che il monoteismo ha introdotto nella cultura, cioè se tu vedi ogni capacità, ogni eroismo, ogni altezza, perché logicamente il monoteismo tende a livellare.
Fatto da appiattire, sì.
Cioè, e allora rendi conto personaggi come Hölderlin, come Nietzsche e come altri, che dentro sono dei vulcani che trovano continuamente qualcuno che li ostacola esternamente, qualcuno che non percepisce la loro grandezza. Cioè, rendi conto quanto insegnano, ad esempio, l'insegnamento cattolico cristiano, quello della rassegnazione.
Ma chi ti credi di essere tu? Non siete mai sentito questo, sì. Dire? Chi cazzo ti credi di essere tu, eh? Obbedisce, basta, no?
Sì, ma soprattutto...
Devi creare, non
sai,
devi...
Il peccato di orgoglio. Cioè, pensa che tranquillamente questo viene accettato dai genitori che mandano i loro figli dai sacerdoti.
Che sono idioti. Cioè, la capacità culturale di un prete è la stupidità, perché... Per riuscire a pensare un Dio creatore dell'universo bisogna essere proprio stupidi, cioè bisogna avere una capacità culturale zero, perché non esiste nessuno al mondo, se non come sforzo di ribellione a questo, che abbia un minimo di intelligenza e che abbia elaborato questo. Questo è un patrimonio proprio del cretinismo.
Sì. Cioè, fate cretini, cretini, hanno delle assonanze. Non lo dico io, lo dice Messori, perciò non... Messori anzi andava fiero dell'assonanza di cristiani con chrétien in francese e con cretino, lo diceva lui, ne era fiero. Io sinceramente una teoria che basa la sua capacità
sull'annientamento dell'individuo,
ma d'altronde sai l'insegnamento della loro religione è quello di rinunciare di essere poveri e di farsi poveri di essere poveri. Logicamente finché uno sceglie per se stesso, il problema è sempre quando ti vengono a imporre queste scelte. E perciò tornando al discorso di Hölderlin e di Nietzsche, renditi conto quanto hanno dovuto combattere con un ambiente che non li è certo favoriti, con genitori che famiglie, società,
con la sorella che gli manipolava le cose.
Ma non è mica detto che la sorella di Nietzsche gli manipolasse le cose, insomma.
Sai, c'è un mito di questo, comunque si dice che l'abbia un po' manipolato.
Beh, se dovessimo stare alle leggende, anche la storia, siccome gli archivi di Nietzsche erano nella Repubblica Democratica Tedesca, sì. Che addirittura il KGB ha manovrato gli archivi, cioè nel senso...
Sì, no, ma in effetti...
Che delle leggende esistono, però il fatto sta che Nietzsche è stato il primo a formulare il concetto, ad esempio, cioè in maniera plateale, cioè parlo di massa dell'anticristo, soprattutto la necessità di ribellarsi contro la miseria del cristianesimo, contro quello che il monoteismo proponeva. Diceva appunto che il cristianesimo rappresentava l'aspetto barbarico che andava a annientare l'essenza vitale dell'uomo.
Fu una ribellione che non trovò in nessuna forma filosofica in maniera così profonda, così radicale nel precedente, perché anche l'ateismo marxiano Feuerbach in realtà c'è sempre un tentativo di trattare, cioè di trovare dei campi di intesa o dei rapporti di intesa. Nietzsche invece non accetta nessuna intesa, tant'è che oggi come oggi abbiamo gli atei che fanno proprio i principi morali cattolici, insomma, tranquillamente. Abbiamo gli anticlericali che più o meno, cioè sono anticlericali, più anticlericali dei preti che fanno lotta al clero proprio perché gli sta sulle scatole certi posi del clero, che non sì. Anticlericali che dovrebbero essere atei, perché tutto sommato fanno proprio quelli che sono i principi morali, i principi etici, i principi sociali, e non si rendono conto della forma fondamentale che è quella che l'educazione morale cattolica, al di là del nome che assume, va a distruggere l'articolato sinapsico, cioè va a distruggere nell'uomo la capacità di percepire e di afferrare le cose del mondo.
Sì, ma non distrugge il singolo, distrugge sì. Le comunità, esatto. I popoli, le nazioni, cioè, distrugge le civiltà, perché noi possiamo anche avere all'interno di una civiltà che una parte degli individui di questa civiltà muoia, che alcuni popoli muoiono, ma qui andiamo ad entrare l'anima dei popoli.
È vero, per me è abbastanza facile fare un discorso sulla... sulla pederastia dei preti e perché i preti praticano così massicciamente la pederastia, però il fatto che i preti praticano la pederastia per me è soltanto un elemento eclatante di quello che è una manifestazione più profonda e più distruttiva,
sì,
che è la distruzione emozionale dell'individuo attraverso la costrizione alla preghiera, la costrizione alla sottomissione. Allora, se la costrizione alla sottomissione alla preghiera non viene diciamo così coadiuvata dalla pederastia fisica, sarebbe meno distruttiva, no, sarebbe ancora più distruttiva, perché mi toglie quell'elemento che anche il cattolico, tutto sommato la persona cattolica normale, trova disastrosa. Cioè il cattolico normale è magari disponibile a dirmi a me, sì, non bisogna stuprare i bambini, per stuprare i bambini è male, sicuramente mi vorrebbe dire, non verrà mai a dirmi che costringere i bambini in ginocchio a pregare è male. Per cui se non ci fosse la distruzione fisica, la pederastia fisica da parte dei preti, non si coglierebbe la capacità distruttiva, l'elemento distruttivo che è la distruzione della struttura emozionale del bambino che è costretto in ginocchio a pregare, cioè a rinunciare alla costruzione di se stesso per confidare in una provvidenza. Che questo comunque porta a distruzione di una parte del cervello, delle cellule cerebrali della persona, e porta la persona a non percepire il mondo, a non percepire i fenomeni del mondo e a organizzarsi nel mondo. Per cui ricordiamoci questo, io so benissimo che sono dei preti che sono incazzati neri con la pederastia fatta da altri preti, lo so, e sono preti anticlericali. Però nello stesso tempo questi preti sono disponibilissimi a continuare a costringere i bambini in ginocchio, cioè a mantenere la distruzione dell'uomo.
Sì, beh, basta pensare al governatore dell'Oklahoma cattolico che dice che la Chiesa cattolica, secondo la pedofilia, della pedofilia si comporta da cosa nostra, da mafia, però lui è cattolico.
Sì.
Cioè, lui stesso che è un cattolico dice che la verità prima o poi verrà fuori, che non ha senso coprire i casi di pedofilia, però lui rimane legato a questa visione religiosa e lui usa i termini di cosa nostra, di mafia, rispetto al comportamento che la Chiesa cattolica ha nel tentativo di coprire, di nascondere questo scandalo, insomma. E questo appunto è significativo, perché bisogna saper cogliere sempre i frutti e sapere da dove viene il seme, cioè nel senso che di fronte a una manifestazione c'è da chiedersi qual è l'origine di questa manifestazione, perché una cosa avviene e perché si ripete, perché purtroppo la cultura del monoteismo ha abituato le persone a non cercare mai le origini dei problemi, cioè si cerca sempre di tamponare una situazione che si presenta, non si cerca di andare a fondo, non si cerca di individuare, perché se le persone facessero una ricerca del genere in tutta, negli ultimi, parlo 15 secoli di storia, scoprirebbero che alla base di tutto c'è l'insegnamento criminale di Gesù Cristo, al di là che non è esistito. Però quello che è stato raccontato come essendo Gesù Cristo è un insegnamento criminale. La sua figura è profondamente criminale, è malvagia, è pericolosa, è nociva, però siccome questa figura ha dato tutte le connotazioni negative della nostra civiltà, di fronte a molti aspetti si preferisce gridare allo scandalo, si preferisce dire che è qualcosa di brutto, però non si va a capire che alla base di tutto, anche in manifestazioni che possono sembrare, in realtà sono legate alla religione e sono legate alla predicazione di Gesù Cristo, al messaggio evangelico. E le persone, siccome non hanno questo coraggio, non hanno questa forza, hanno questa paura di perdere questo padrone, questo impostore e questa catena che gli dà una sicurezza, perché gli dà una misura, perché alla fine il monoteismo dà una misura, cioè pone un limite. Le persone hanno paura di liberarsi di questa catena e nessuno va alla radice del male, della perversione, proprio della miseria del cristianesimo, che è la predicazione criminale di Gesù Cristo, e questo è fondamentale. Che dici, Claudio? Diamo via le telefonate, visto che direi un ascoltatore che ho trovato, ho detto, ma come mai fate poche telefonate, le avete ridotte?
È una lunghissima storia sulle telefonate. Dopo è intervenuta la magistratura e ha sistemato un po' la faccenda. Grazie a...
Sì, beh, ricordiamo che da Devotio, non so se prima che arrivassi,
sì, no,
io...
Ne ho parlato, ma ne intendevo parlare anche oggi. Pronto? Pronto?
Tu sai... Dica. Diciamo, va bene,
dimmi.
Però, voi state così parlando, c'è una cosa che, come dire, la storia ha dimostrato che, mentre con il paganesimo, con i dei...
Ciao. Senti, qua o te che fai o te che sì, o ci sei, chiaro? Cioè, o tu stai facendo furbo, o ti stai facendo qualcosa di peso? Se un pera chiuso con Carlo Venezia.
Sì, perché appunto la storia non ha dimostrato, la storia è un qualcosa che può essere piegato, può essere forgiato, può essere messo assieme, assemblato, e logicamente noi negli ultimi 15 secoli abbiamo assistito a tutta un'opera di falsificazione della storia.
Parlo da Rovigo. Volevo sapere, ma per voi che differenza c'è tra un pedofilo e un pedofilo cristiano?
Che sono tutti e due educati dal cristianesimo. È una distruzione dell'individuo prodotto dal cristianesimo.
Quindi un pedofilo cristiano e un pedofilo non cristiano.
Non esiste un pedofilo non cristiano. Esistono solo persone prodotte dal cristianesimo, che dopo sia un prete o non un prete. Allora, adesso ti spiego per radio, ok? Ciao.
Allora, chiariamoci una cosina. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza a un Dio pazzo, per cui dice quello è un cristiano, st'altro non è cristiano. Non esiste una ragione per essere cristiani o una ragione per non essere cristiani. Esistono le persone si costruiscono in base all'ambiente in cui vivono, agli stimoli che percepiscono e alle loro forme di adattamento. Se l'ambiente in cui queste persone vivono è un ambiente che impone la morale, la cultura del cristianesimo e impone all'individuo di identificarsi ad immagine e somiglianza del Dio padrone, e subiscono tutta questa serie di trasformazioni e di adattamento, quando una persona sviluppa in se stessa la necessità di sottomettersi e di appropriarsi di un bambino, è sempre una persona cristiana, perché è il prodotto dell'educazione cattolica, è il prodotto dell'educazione cristiana. Non è che non sia cristiana, cioè non esiste un ragionare mi son pagano e stato se cristiano, no. Esiste una trasformazione emozionale per cui io come pagano vedo la vita in maniera completamente, vedo e ho il piacere della vita in maniera diametralmente opposta di quello che è un cristiano. Non esiste un ragione, cioè non siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo per cui io sono malvagio, Francesco è buono, uno è onesto, l'altro è... No! Esistono semplicemente un ambiente, esiste una cultura che forgia le persone che nascono all'interno. A seconda di come le persone riescono a reagire, a costruire i loro adattamenti e quanto è pesante la capacità di quella struttura di interferire col bambino, ma ancora prima che nasca, esatto, cioè ancora quando sta nella pancia della madre, cioè attraverso le stimolazioni sensoriali della madre, la persona cresce, ma è sempre una persona che se non riesce a modificare la propria struttura emozionale e serve uno sforzo notevole, ha comunque degli adattamenti da cristiano, per cui ogni pederasta, ogni pedofilo è un cristiano, proprio perché pratica il possesso nei confronti dell'elemento più debole. Chi pratica il possesso dell'elemento più debole è proprio del dogma dell'ideologia del pensiero cristiano, che viene fagocitata dall'individuo e viene riprodotta nel sistema sociale. È l'educazione cristiana che distrugge gli individui e che distrugge i sistemi sociali. Non so se sono stato chiaro. Non esiste un pedofilo che non è un esatto. cristiano. Cioè, non può esistere, cioè, nel modo più assoluto e categorico. La pederastia è il risultato dell'educazione cristiana. Che dopo uno sia un prete e fa il pederasta, o l'altro sia l'impiegato di banca che va a farsi i putei, l'impiegato di banca è un cristiano perché è educato all'interno del cristianesimo, non è necessario che si abbia la toga di essere prete.
Sì, perché i monoteisti sono abituati a lavorare per etichette, cioè che uno si deve dichiarare in una certa maniera. In realtà i monoteisti fingono di non sapere, perché gli fa comodo, che loro hanno creato un ambiente, hanno seminato per 1500 anni e quello che stanno raccogliendo è quello che loro hanno seminato. Non è importante che uno si dichiari o non si dichiari cristiano, che abbia una problematica religiosa, è che queste persone, certi comportamenti, certi modi di fare, certe azioni sono proprio legate all'insegnamento di Gesù Cristo. Poi il fatto che chi compie questi insegnamenti di Gesù Cristo non si dichiari cristiano è secondario, però l'ambiente, l'orto su cui è nato, l'acqua che ha ricevuto, le sementi che ha avuto, i contributi che ha avuto derivano dalla cultura cristiana, dall'insegnamento di Gesù Cristo, e da qui non si può sfuggire da questa realtà.
Sì, pronto, ce ne ho male però.
Scusa un attimo, allora cioè, tu hai detto che uno quando è pedofilo segue praticamente l'educazione cristiana, giusto?
Sì.
Allora, tu, adesso io non so quanti anni hai, comunque sei pagano, però nel momento in cui tu per assurdo dovessi
andare a farti una bambina, quindi diventarsi pedofilo, allora da quel punto lì sei cristiano. Cioè, io penso che tu abbia una grossa confusione in testa.
Allora,
queste,
tu stai facendo un'ipotesi per aria, va bene, però è un'ipotesi non seria, capisci?
Lasciami finire, perché tu quando, io ti ascolto qualche volta, è noto che hai la spiacevole abitudine che quando...
Ecco, adesso ti ho manifestato la mia spiacevole abitudine. Il problema è questo, che tu non mi puoi fantasticare dicendo che mi arriva Babbo Natale con i regali sulla slitta. Cioè, tu non puoi tentare di farmi un discorso logico partendo dal fatto che esiste Babbo Natale. Non ti puoi far questo, perché chiaramente anch'io posso ipotizzare qualunque cosa, ma sono privo di dati e di supporto. Cioè, io ipotizzo che fra poco arriverà un terremoto, per cui scappate tutti perché arriva un terremoto, ma, però è un'idiozia la mia. La cattiva abitudine te la sei voluta, perché quando qualcuno fa delle illazioni, che è cosa diversa dalle affermazioni, chiaramente queste illazioni sono offensive ed è semplicemente un tentativo di difendere il cristianesimo.
Sì, ma infatti poi sai, questo modo di affrontare le cose sempre caratteristico del monoteismo, che è quello di attribuire il peccato di intenzione agli altri, cioè nel senso l'intenzione, perché anche tu hai l'intenzione cattiva, in realtà noi bisogna giudicare le persone dai propri comportamenti, dai propri modi di essere, perché sai, il monoteismo insegna che se anche pensi una cosa fai peccato, in realtà è un problema dei monoteisti, perché chi ha una visione del mondo diversa, chi organizza la propria esistenza, la propria cultura, la propria esperienza su altri principi, certi problemi non se li poni e non li ha. È soltanto il monoteismo appunto che educa a questo. E la cosa molto più semplice è sempre deriva dal concetto monoteistico di dire che tutti quanti sono dei peccatori. In questa maniera...
Vabbè, però dica.
Niente, guardi, sto parlando con le persone che stanno affrontando il dibattito.
Esatto. Sì.
Sì? Sì, vai tranquillo.
Ecco, niente, io chiedevo, mi interesserebbe, io mi sono sintonizzato da poco, però mi interesserebbe molto capire come si parte in questo dibattito. Cioè, volevo capire se c'è la necessità, se c'è la disposizione a un dialogo. Allora, a me sembra che questo sia possibile. Volevo chiedere allora se vogliamo confrontarci con gli ascoltatori,
no.
È possibile anche magari tollerare un'opinione diversa?
No. Quello che vogliamo tradurre
è molto importante per un dialogo. Perché...
Non è proprio possibile. Cioè, non è proprio possibile dialogare con i radioascoltatori. Perché quando un radioascoltatore viene a telefonare cercando di imporre un modo diverso di vedere le cose, e davanti a un Wojtyla che stupra bambini, e un cristiano non va dal suo Wojtyla a dire tu non devi più stuprare bambini, non è possibile dialogare, perché sarebbe come chiedere a me di accettare che Wojtyla possa tranquillamente stuprare bambini, io non lo posso accettare.
Le faccio allora una domanda più precisa. Qual è il supporto diciamo logico e scientifico di queste affermazioni?
Ah, il supporto scientifico ne hai a tonnellate. Da quando Freud ha studiato la libido fino ad oggi ci sono montagne e montagne di supporti scientifici.
Sì, ma adesso lei ha fatto un'affermazione precisa che se lei non motiva è una semplice opinione, capisce?
Certo.
Ecco, quindi una semplice opinione.
Sì, però tenga presente che sono 7 anni che io motivo, Cioè, queste trasmissioni vanno avanti da 7 anni, non hanno cominciato ieri.
Ma quale, io questo non lo discuto, a me come ascoltatore piacerebbe poter, diciamo, confrontarmi, no? Proprio per capire di più, perché sennò tenderei a bollare le sue affermazioni come affermazioni fuori di testa.
Certo, allora, ma lei lo può, guarda che per quel che mi riguarda me, lei lo può fare tranquillamente, Cioè, io non ho problemi per questo. Infatti ho messo a posto 7 milioni di caratteri pari a 14 volumi su internet, in modo che sia pubblico quello che pensiamo, proprio per permettere alle persone... tutte quante quelle che ci ascoltano di bollarci come persone fuori di testa. Cioè, non è che lavoriamo da lavoriamo da quasi 30 anni noi, per queste cose.
Per cui lei tranquillamente può affermare che noi siamo persone fuori di testa, questo non ci offende assolutamente.
Io, ecco, evito questo tipo di giudizi, però sì. Ripeto, come ascoltatore mi piacerebbe poter avere un confronto. E quindi
guarda,
un confronto che non ne sento le basi, perché vedo che se uno cerca di incontrarvi nel dialogo, spesso c'è una linea che viene interrotta.
Lei sa che in effetti spesso le linee vengono interrotte perché esistono degli a priori che tendono a dire tutto quello che tu hai detto fino adesso è merda, cioè non vale niente, adesso tu mi spieghi dall'inizio le cose, e questo molti interlocutori questo non se ne rendono conto che ciò è offensivo. Per quanto poi riguarda un dialogo anche tête à tête, cioè visivo, noi teniamo dei dibattiti di stregoneria pubblici ogni mese, adesso abbiamo sospesi, li riprendiamo a settembre, e le persone che vogliono venire a chiaramente il dibattito ha un tema, una linea, però possono tranquillamente venire e interloquire, per cui non è che ci siano dei problemi per questo, capisci? Il problema è che le persone, specialmente i cattolici, hanno terrore folle per di scoprire che il loro Dio è un miserabile assassino, insomma, ed è questo che succede.
Sì, io posso solo dire che mi dispiace di non poter confrontarmi anche attraverso il dialogo radiofonico. Capisco, è una vostra scelta, la capisco, e poi se mi permette così vorrei dire, credo che anche voi abbiate bisogno della preghiera cristiana.
No, sì, caro. Ciao.
Ti immaginavi che proprio...
Pronto.
Che misera fine di telefonata, cioè proprio tutte le sue affermazioni.
Non è il momento di giù il telefono?
No, è proprio...
Perché, scusami, abbi pazienza.
Ciao.
Forse non hai ben capito, ragazzi, questa trasmissione la stiamo facendo noi per dire esattamente quello che noi vogliamo dire. Finché Wojtyla continuerà a stuprare bambini e non andate dal vostro Wojtyla a dire tu non devi stuprare bambini, cazzo, voi non avete nessun diritto, perché per me siete dei criminali. Cioè, mettetelo in testa questa cosa. Non si può distruggere un sistema sociale e pretendere la legittimazione di questo, ma nel modo più assoluto e categorico. Questo significa essere criminali.
Difatti vedi una dimostrazione della distanza tra il comportamento pagano e quello monoteista, è questa classica.
Ciao.
Che noi diciamo che i pagani non...
Faccio presto. Allora, una cosa che mi fa incavolare da morire, quando ascolto Radio Maria, no? Voi altri direte dentista perché si ascolta Radio Maria.
Sei masochista, perciò.
Sono masochista, perché... E quando sento qualche prete erudito, studiato, no, che sa di filosofia, parlare di Nietzsche, e quasi quasi ridere sotto i baffi, perché alla fine dice è morto pazzo in un manicomio, ma lo dicono con un certo gusto, con un certo sarcasmo, con un certo ben listà, no? È andato fuori dalla parrocchia, questo qua si è trovato insomma col culo per terra. Però perché dico mi fa incavolare sta roba qua? Perché spesso, no? Sui giornali per esempio si sentono quegli infami preti cattolici che stuprano bambini, perché bisogna dirlo che sono pedofili, no? Partiamo, non so, dall'America recentemente, poi veniamo giù, qui in Italia scoppierà prima o poi sto pentolone, no? Bene, non sento mai un prete commentare come con la stessa sarcasmo, con la stessa cattiveria, no? Sta fine qua proprio da infami, perché io posso pensare che un Nietzsche a forza di pensare, insomma, sia andato anche fuori di testa, no? Cavoli suoi, penso che fosse, vabbè, loro dicono che ha fatto del male a tanti perché le sue idee poi sono state erroneamente anche imitate e pensate. Ma voglio dire, un prete...
No, piano, beh, dopo. Imitate da chi? Imitate da chi?
Ha condizionato magari il pensiero.
No, esattamente il contrario, comunque non lascia...
Ecco, l'idea l'ho espressa, però loro, delle loro magagne, non so, delle loro porcherie, non fanno mai riflessione, autoironia, non si dedicano mai le cose, guardano sempre un po' il male negli altri. Ciao, buona giornata.
Ciao. Il problema è questo, in effetti sia quasi tutti i grossi pensatori che noi abbiamo nella storia sono tutti quanti finiti non benissimo. Perché? Perché per riuscire a rompere quella che è la coercizione della ragione, quello che è la struttura educazionale monoteista, è di una tale pesantezza, di una tale fatica che comunque ti viene addosso. Per cui noi abbiamo solo Nietzsche, abbiamo anche Kant che non è finito molto bene, la storia tutto sommato è piena. però i loro sforzi, il loro potere di rompere quello che è l'accerchiamento, di comprendere la realtà nella quale vivevano, è effettivamente stato qualcosa di gigantesco. Se io ho una sensibilità che mi permette di alterare la percezione, voi non pensiate che io non la paghi questa. Certo, riesco a capire molte cose, ma io ho dei pesi enormi da tenere su, e prima o dopo questi pesi possono anche schiacciarmi. Però questo mi permette di andare oltre quello che è la realtà quotidiana e di riportare qua qualcosa. E chiaramente quando mi schiaccerà, non c'è niente da fare. Insomma,
io vorrei fare un esempio molto molto semplice. E se voi girate tutti quanti i piccoli paesi, i grandi paesi del Veneto, troverete moltissimi monumenti ai caduti. Eppure noi ringraziamo per quello che hanno fatto, per quello che sono morti, che non ci diciamo che abbiamo avuto molte cose perché loro sono morti. E non andiamo a fare il monumento al milite ignoto, andiamo a fare il monumento ai caduti. Se andiamo a Bassano abbiamo un ossario non indifferente. Eppure nessuno va a offendere queste persone perché sono morte per la patria, sono morte per il paese. Diceva, l'Italia non conta niente perché questi sono morti. Anzi, noi, la nostra cultura dice che hanno fatto una opera grande e noi li ringraziamo per questo. Il fatto che Nietzsche sia morto pazzo non indica, poi bisogna cosa si intende per pazzia, perché logicamente anche se la psichiatria ha fatto dei salti non da poco negli ultimi secoli, perché se voi pensate anche alle strutture ospedaliere, e voglio ricordare che esempio a Maostica c'era l'ospedale psichiatrico femminile, chi ne ha memoria dell'ospedale psichiatrico femminile si rendeva conto che molte persone soltanto perché erano un po' originali finivano lì.
Esatto.
Cioè, e allora di conseguenza non stiamo a dare dei pregiudizi, andiamo a valutare questo. Allora il perché uno muore in una certa maniera, dice, ma queste persone, questi caduti per la patria, sono fatti uccidere dalle fucilate, dalle mitragliate, dalle cannonate, sono stupidi. No, noi abbiamo fatto fior fior di monumenti, abbiamo costruito, abbiamo ancora le feste, abbiamo ancora la festa del 4 novembre, del 25 aprile, abbiamo altre feste che ricordano milioni di morti, eppure li consideriamo fondamentali. Il fatto che Nietzsche sia morto, dicono, pazzo, Non cancella il suo pensiero, non cancella quello che ha costruito, che ha pensato, quello che ha elaborato. Sapete quanti preti sono morti sifilitici? Sapete, eppure vengono considerati degli eroi. Sapete quanti preti hanno annientato milioni di persone, li hanno cancellati, e vengono considerati degli apostoli della fede, degli imitatori di Cristo?
Fatto santo.
E vengono fatti santi, vengono beatificati. Eppure
Sant'Antonio di Padova, il macellaio dei catari.
Esatto. Quanti milioni di persone vanno a Padova a baciare
quello assassino.
Esatto, eppure le considerate roba di fede. In realtà tutto il suo percorso è un percorso di sangue, eppure è considerato un santo. Perciò i valori, i metri di misura sono sempre molto relativi, sono molto legati ai fattori di comodità.
Come ti butta?
Che ne dici? Vedi com'è simpatica la trasmissione oggi?
Abbastanza spiziosa. Anche a me fa una piccola replica al prete che la telefona prima.
Dimmi.
Voglio sapere chi che ho a pregare precisamente. Voglio sapere se ho a pregare che è il stesso personaggio che manda un diluvio perché la gente non se lo fia. Ho da pregare che il personaggio che butta fuoco e zolfo su due città dove che la gente non fa altro che godersi la vita. Ho da pregare quel personaggio che predica le pulizie etniche da parte del suo popolo eletto di Israele. Ho da pregare El Fjolder, che è il personaggio che predica a me di vivere in miseria e povertà
e
da handicapà. Povero di spirito, Dio che questa mi sta bene. Un'altra robetta. Posso anche a me però dargli un consiglio? Quando che te sta male, caro prete che t'era in linea prima?
Invece
andare in ospedale. Vai in convento a pregare. Non sta a fare come che a troia infame lurida pezza di merda della Teresa del Calcutta albanese, che quando che stia male ia portare in Europa sue cliniche private.
Anche a New York? Anche nelle cliniche private di New York?
Tipo a tosta, proprio umile.
E dopo faceva occupare la gente perché non doveva essere curata, perché Dio gli aveva mandato la malattia, la povera gente.
Perché la sofferenza gli rendeva simile a Cristo.
La sofferenza gli rendeva simile a Dio.
Oh ragazzi,
gli altri.
Agli schizzai che fa panico.
Sì.
Per cui, t'ha sentito prima Coccararo, che arriva il discorso dei santini, dei rosari, se fa più effetto quello del plastico o del legno. Sai, e dopo ti dice, e dopo che brava qui che gli superstiziosi.
Sì.
Stupendi. Parla da basare, proprio a basarga in bocca quando sente troiai così. Chissà chi torna in qua, cioè chi ha bisogno di quel?
Sì, caro Marco, così è la vita.
Oh, verifica le email.
Sì, sì, vista.
Le email, anche quella di karate che hai mandato, delle arti marziali?
No, no, scusa, non sono di capirte.
Ah, anche quelle delle arti marziali che hai mandato è arrivata.
Tutto ok ora?
Sì, 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 tutto perfetto.
Oh, si sentione ora.
Ciao Marco. Ah, a proposito, ti sei perso il rito,
Dio caro. Sono stato ciava qua con il mestiere.
Hai visto le foto?
Eh?
Hai visto le foto?
Sì, beh, beh.
Hai visto?
Cioè, voi altri già manco, ma...
Vabbè.
No, scherzo. Tranquilli.
Ciao.
Bene.
Ciao.
Bene. Pronto? Sì?
Claudio.
Ciao.
Alcune volte fa ho fatto delle domande, ho dato anche delle risposte mie, arbitrarie, quindi so come ti, lì mi sono fatto un'esperienza mia, i preti li attentavano, lì, dopo mi avevo fatto il culo come un pitaro, a modo mio,
Certo.
Ho mai fatto niente in pubblico, cioè affari sui. Gli esibizionisti italiani non sono mai stati cristiani né alla moda vecchia e neanche alla moda nuova. Luis, che mi sembra che sia morto a 56 anni e esaltava l'individualismo estetico sfrenato, suddividendo gli uomini in due categorie, i geni e gli schiavi. Gli schiavi, uomini comuni, che sarebbero stati quelli che si sarebbero lasciati condurre dai geni. Ma mi sembra che i geni, al punto in cui ci troviamo, hanno fatto non solo cilecca,
sì,
ma hanno rovinato una buona parte di mondo.
Ah beh, d'accordo con te.
Ecco, considerando la devastazione che hanno fatto i nordici assieme agli argentini e i brasiliani, uccidendo tutte le balene, non ne hanno avanzata neanche una, considerato che la balena ti fa un balenottero alla volta ed è un mammifero, come l'uomo, no? Come la mucca.
Nietzsche non ha mai parlato di balene.
Come?
Nietzsche non ha mai parlato di balene, non mi risulta, io ho letto parecchio Nietzsche, ma non ho mai trovato parlare di balene.
No, parliamo dei geni, genio.
Allora...
La
distinzione che fa della morale
del... il genio,
ma cosa c'entra il genio, scusa,
industriale,
ma cosa c'entra, non ha mai parlato
il genio industriale fatto Nietzsche, non è Nietzsche che ha fatto il genio di Napoleone,
stiamo a giocare sui termini, sulle
non giochiamo su niente, qua siamo.
Nietzsche non era scritto alla Confindustria, non mi risulta su un tesseramento della Confindustria che aveva parlato dei geni industriali, ha parlato di qualcos'altro, probabilmente tu hai letto male.
Il genio della Fiat chi era?
Allora sta attento,
chi era il genio della Fiat? Vediamo se lo sai.
Scusa, il genio della Fiat non è certo stato citato da Nietzsche e la Fiat non è stata citata da Nietzsche. Non giocare sulla stanza delle parole.
Non gioco con niente, era il mio parente.
Non saltare da una parte all'altra.
Francesco, c'è Emanuela. Ciao. Scusate un attimo, ma giustamente che c'è Manuela che col cane che sbadiglia e che sta prendendo lista. Allora vi ricordo questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. E vabbè, in effetti stiamo parlando un po' moltissimo di sistema sociale, d'altronde è quello nel quale stiamo vivendo e se non imponiamo i principi del sistema sociale, cioè una visione diversa della vita e del rapporto fra l'uomo e la vita, qua effettivamente è un disastro per ciò che stanno facendo i cattolici, qualcosa di abominevole e di obbrobrioso. Vi ricordo che nella trasmissione delle ore 19 questa sera parlerò sia di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti e sia di come sta avvenendo attraverso il concetto di paura nella paura, cioè dove il cristianesimo non è altro che seminazione di paura e di terrore puro e semplice.
Io sono degli ascoltatori, ricordo che su internet trovate le fotografie del rituale e ci sentiamo giovedì prossimo.
Ricordo un'altra cosa, è già in preparazione il rituale, il rito pagano sull'altipiano di Asiago. Come tutti gli anni, quelli che sono interessati si mettono in contatto con le persone che partecipano.
O le persone che hanno partecipato agli altri rituali.
E ne parlerò un po' meglio magari alle ore 19. Ciao a tutti. Ciao. E a risentirci stasera alle ore 19 naturalmente. Ciao.